your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mister Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Doc. 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 Doc.
I consueti vocalizzi di Gegé Telesforo, presi in prestito appunto dalla sigla di un vecchio programma, Doc, un programma che la RAI trasmise ormai penso 30 anni fa, ci introducono al nostro ospite odierno che abbiamo al telefono e che è Mario Rivera. Ci sei, Mario?
Ci sono, salve a tutti, grazie per l'invito.
Grazie a te, ben arrivato a Radio Città Aperta. Mi domandavo se tu sei già frequentato in passato questi microfoni e queste, diciamo, frequenze, se di frequenze ormai parlando di digitale si può parlare.
Beh, indubbiamente ci sarà stata un'occasione, ma quanti anni sono passati ce lo possiamo risparmiare.
Vabbè, lasciamo perdere. Anche perché ne converrai che questa pandemia ci ha un pochettino anche scombussolato dal punto di vista cronologico. Io faccio fatica a riconnettere quando è successo qualcosa, prima, durante, dopo, il mese scorso, l'anno scorso. Si fa un po' tutto un minestrone, giusto?
Sì, infatti è una specie di nube fumosa all'interno della quale, dalla quale speriamo di uscire prestissimo. Ecco.
Benissimo, allora ho particolare piacere ad avere Mario qui da noi perché me lo faceva notare un mio, come dire, affezionato ascoltatore al quale preannunciavo la tua presenza e mi diceva finalmente un bassista, perché in realtà un programma che si occupa di musica nera dove insomma genericamente il basso ha una, come dire, presenza abbastanza corposa e significativa, in senso lato ovviamente, non mi era mai capitato di avere un bassista come ospite. Ho avuto tanti fiati, chitarristi e via discorrendo, ovviamente grandi vocalist, tra i quali la nostra comune conoscenza Barbara Eramo, che approfitto per salutare, penso che insomma sarà...
Saluto anch'io.
Benissimo, però diciamo, a parte quello, non siamo mai stati in condizione di avere un bassista, e quindi questa cosa da ex bassista, da strapazzo quale io ero fino a quando insomma avevo tutti i capelli in testa e diciamo li ho avuti fino a meno fino a quando ce l'hai avuti te, quindi parliamo di un sacco di tempo fa. E, insomma, finché appunto ho avuto questi capelli in testa, la cosa mi riguardava direttamente. Adesso invece, diciamo, rosico vedendoti, anche perché insomma c'hai una tecnica invidiabile oltre che un gusto sopraffino. Comunque, a parte gli sviolinamenti del caso, ho veramente piacere di averti ai nostri microfoni. Allora, prima
piacere, se mi posso permettere di interrompermi, tra parentesi, per chi ascolta la musica black, come dire, il basso è veramente uno strumento di riferimento, anche in maniera inconscia se vuoi, però cioè, quelle tessiture ritmiche che abbiamo imparato a conoscere attraverso il lavoro di James Jamerson e altri bassisti di quel livello ci hanno aperto completamente un mondo nuovo.
Ma poi guarda, io da quando io sono arrivato in radio, diciamo in tarda età, e quindi dopo aver ascoltato per decenni musica nelle maniere più, come dire, approssimative di questo mondo, io avevo un vecchio giradischi Lesa di quelli col braccetto mobile, eccetera.
Eccolo.
E adesso che sono in radio e che mi sento le mie trasmissioni in cuffia, ti assicuro, è come aver scoperto un altro mondo con il basso, veramente una cosa clamorosa, bellissimo. Quindi insomma, un po' ti invidio. Poi tra l'altro, non so chi non conosce di persona Mario Rivera, ma volevo fare la battuta, diciamo che è un bassista di una certa statura, nel senso che non solo ovviamente dal punto di vista musicale, ma anche dal punto di vista, come dire, fisico. E quindi in braccio a lui un basso che sicuramente non è un violino, ovviamente, però sembra quasi un ukulele, perché lui effettivamente ha una maniera anche di imbracciarlo particolarmente, come dire, sentita, quasi come se lo non solo lo abbracciasse, ma quasi cercasse di possederlo. Non so se è come la vedi tu, però insomma c'è questo bello
effetto. È un rapporto molto intimo, molto intimo.
Però diciamo è come, tanto ormai l'abbiamo detta la volgarità, insomma è come se te stessi sopra, non so se... cioè ho questa impressione, come se tu avessi proprio una forma di dominazione nei confronti dello strumento.
Beh, anche perché io poi spesso suono degli strumenti a sei corde che hanno veramente bisogno di essere dominati, va?
Sì, sì,
mettiamola
sì.
Così e rientriamo in un ambito più
un pochino più civile, urbano, certo. Allora, detta questa, diciamo, marea di stupidaggini, penso che sia opportuno ricondurre il nostro programma e soprattutto la nostra rubrica Ascolti Doc a quello che è, diciamo, uno dei punti salienti, uno dei cardini della puntata, perché come i nostri ascoltatori sapranno, la legge della rubrica prevede che il nostro ospite, prima di raccontarci qualcosa della sua vita artistica, dei suoi progetti, eccetera, eccetera, porti in dote un brano black del suo cuore. E mai come in questo caso, io veramente ho il cuore gonfio di gioia per quello che sta per raccontarci Mario Rivera riguardo il suo brano black del cuore. Vai! Sono già, come dire, molto molto ben messo, ecco.
Beh, allora, io a questo brano e a tutto il disco, che è un vero e proprio capolavoro della musica black, e non solo, sono particolarmente affezionato, perché a questo brano sono legate forse le emozioni più intense che ho ricevuto ascoltando della musica in vita mia. Io avevo 12 anni e era il 1976, 12 anni, quasi 13, e un mio caro amico che aveva, ai tempi, quando in quegli anni, stiamo nel 1976, quasi nessuno c'aveva uno stereo in casa, ci si organizzava un po' come capitava. Io c'avevo un caro amico che invece aveva un bellissimo stereo, e un giorno, andando a casa sua, trovai questo album doppio, anzi in realtà quasi triplo possiamo dire, che è Songs in the Key of Life di Stevie Wonder, e iniziai ad ascoltarlo in maniera abbastanza disordinata perché si giocava, si facevano altre cose. Poi quando è arrivato questo pezzo ho detto: fermi tutti, che sta succedendo? Emozioni forti, tanto che poi quel disco negli anni l'ho voluto comprare, quando poi ho avuto uno stereo, l'ho avuto in tutti i formati possibili e immaginabili, e l'ho consumato a furia di ascoltarlo. Il brano in questione, che è un brano, se vuoi, semplice nella sua struttura, nel suo arrangiamento, anche come composizione, è Joy Inside My Tears, che è, secondo me, una delle massime cime di quel disco, di quel capolavoro. Ed è il brano di Stevie Wonder in assoluto di musica black che mi ha fatto emozionare di più veramente nella mia vita, e che ancora oggi mi fa emozionare.
Guarda, non puoi sapere quanto queste due parole siano veramente un brodo di giuggiole per me, perché io, tanto per dirti una cosa, Sai che sposandosi in Campidoglio uno ha la possibilità di portare la musica da far ascoltare, insomma, no? Io ovviamente ho portato una cassetta che ancora conservo, che si chiama Wonderland, l'avevo ribattezzata così, in cui appunto decisi non questo brano, ma quello credo che sia il precedente, che è Love's in Need of Love Today, che praticamente è quello che per me e mia moglie è la nostra canzone, se si può trovare una forma così anche un po' banale ma sincera di ricordare una canzone. Quindi figuriamoci quanto sono contento che stai parlando di questo disco in particolare, che non so se tu ti ricordi, quando uscì come doppio vinile aveva un bonus di un 45 giri anche, come se non bastasse.
Infatti ho detto doppio, quasi triplo, perché in realtà c'erano i due dischi 33 giri e poi c'era questo bonus con quattro tracce che era una sorta di EP in formato 45 giri.
Come se non fossero stati sufficienti i due dischi, era proprio in una fase debordante.
Poi devo dirti, negli anni ho approfondito con l'avvento di internet, perché ai tempi, tu immaginati, a Palermo negli anni 70 non c'era nulla, nessuna possibilità di informarsi su delle cose di quel genere. Poi con gli anni, con l'avvento di internet e tutto quanto, ho fatto le mie indagini su quel capolavoro e ho scoperto che anche dal punto di vista produttivo è un capolavoro. Cioè Stevie Wonder suonò quasi tutti gli strumenti in quasi tutti i pezzi, aveva le idee estremamente chiare fin dal primo momento in cui è entrato in studio. È un disco che in qualche maniera era già nato dentro di lui e che lui poi ha realizzato in termini fantastici nel giro di pochissimi giorni.
Tra l'altro, scusami se ti interrompo, dove non arrivava lui c'erano ospiti illustri come Herbie Hancock, George Benson, i Memphis Horns, quindi insomma robetta proprio da poco.
Mamma mia, cioè, è una cosa che solo a pensarci vengono i brividi.
Fermo restando poi, senza per non voler fare troppo gli enciclopedici, che questo album veniva da 5 anni, uno meglio dell'altro, in cui Stevie Wonder dal 72 di Talking Book fino a questo 76 di questo Songs in the Key of Life, ogni disco era praticamente un capolavoro.
Un capolavoro assoluto, sì. È sicuramente uno dei musicisti che più mi hanno ispirato nella mia vita, nella mia carriera anche musicale, perché ha una vena compositiva incredibile, una penna strepitosa, una capacità di concepire i suoi arrangiamenti, un groove. Io poi da bassista, appunto, su molti dischi di Stevie Wonder ho fatto un sacco di pratica, ho studiato tanto, perché c'è quel linguaggio del basso che lo fa diventare uno strumento di un livello superiore rispetto a come era concepito prima nella musica rock, nella musica occidentale in generale.
Basti pensare, sempre pensando a questo album, al giro di basso di I Wish, che è praticamente diventato una specie di standard per certi versi, no?
È una prova d'esame in conservatorio per chi studia pop e rock, sicuramente è un brano importantissimo. Cioè, dentro questo disco
c'è un mondo.
Se lo analizziamo, abbiamo tanto di quel materiale che veramente potremmo parlarne per giorni interi.
E insomma, quindi possiamo dire che è stato tra gli artefici della tua scelta di musicista e soprattutto nella scelta dello strumento, oppure sono due cose che sono andate un po' per conto proprio?
Guarda, in realtà la mia scelta dello strumento risale al 1983. Io poi in realtà in quegli anni precedenti alla scelta del basso ho studiato chitarra classica per molti anni e non c'è una correlazione vera tra quella che è stata poi la mia scelta del basso con la musica che ascoltavo, però successivamente poi mi sono reso conto che molta della musica che ascoltavo aveva delle caratteristiche speciali per quanto riguarda l'uso del basso. Per cui magari non era collegata dal punto di vista razionale, ma poteva esserlo dal punto di vista del sentimento.
Sotto sotto, insomma, qualcosa ribolliva.
Sicuramente, sicuramente.
E quindi, insomma, parliamo un attimo della Palermo di quegli anni, di quando te stavi col giradischi rimediato insieme ai tuoi amici, insomma, poi era una cosa ricorrente, Palermo-Roma, in questo erano molto simili perché siamo sempre stati un po' la provincia dell'impero, nel senso che le cose importanti arrivavano dal nord, no? O comunque non dalle nostre latitudini, all'epoca per
arrivavano dal nord, arrivavano dall'estero e arrivavano con enorme ritardo.
Certo, come
al solito noi ci trovavamo a vivere delle cose che per noi erano delle novità, che in altre parti d'Italia o del mondo erano già assodate e probabilmente anche antiche nel frattempo.
Sì, certo.
In realtà io già studiavo musica, cioè avevo una certa sensibilità per la musica fin da quando andavo alla scuola media col mio flauto dolce.
Mamma mia, che tristezza.
È una cosa tristissima, però in definitiva quello mi è servito per capire che c'era qualche cosa che nella musica, che io trovavo nella musica, che mi interessava, mi emozionava, mi
scusa,
stimolava.
Toglimi una curiosità, ma tu alle medie eri già grande come sei adesso? O sei
Guarda,
cresciuto dopo?
Io ero già grande alle elementari.
Quindi immagino quel flauto dolce tra le tue mani, che cosa poteva essere? Praticamente era come un bastoncino di pesce della Findus, praticamente.
Sì, però sai, il tanto bistrattato flauto dolce, in realtà io, se devo dire come ho iniziato a avvicinarmi alla musica, ascoltavo i dischi e cercavo di suonare il flauto sopra quei dischi lì. E potevano, cioè, mio fratello aveva Harvest di
Neil Young.
E
tu facevi l'armonica di Neil Young di quel disco.
Io cercavo col flauto di andare dietro a queste melodie. Insomma, il mio vero rapporto con la musica inizia con quello. Poi ho iniziato a studiare chitarra classica, sì, però all'inizio, se non ci fosse stato il flauto dolce, forse non avrei fatto altri passi in avanti.
Guarda, questa te la voglio concedere solo perché sei grande e grosso, perché secondo me invece ne ha stroncati tanti di probabili musicisti il fatto di suonare il flauto dolce. Comunque, prendiamola per buona, perché poi il giorno che ci incontreremo magari poi mi guardi male e non vorrei passare...
Ah no, ma figurati!
Scherzo, tu sei proprio la persona, cioè il contrasto tra la tua corporatura e la tua, diciamo, purezza e dolcezza è veramente esemplare. Guarda, sembra come se fossero veramente... cioè, se uno dovesse identificare il gigante buono, penso che non potrebbe che avere un tuo ritratto.
Eccolo là, sono io.
Infatti. Senti, io a questo punto sarei dell'avviso che abbiamo tanto sospirato questo brano, sarà il caso di ascoltarcelo, quindi come consuetudine lascio che sia l'ospite ad annunciarlo. Vai
allora,
pure.
Ascoltatevi, godetevi fino in fondo questo bellissimo brano di Stevie Wonder, 1976, The Songs in the Key of Life, il pezzo è Joy Inside My Tears.
Inside my tears, I've always felt that tomorrow. just yesterday and start living for today. I feel that lasting moments are coming, far and few between. So I should tell you all the happiness that you bring. Baby, baby, it's a you. Make life his story. Oh, baby, you brought me some joy inside my tears. Baby, you have done what no one thought could be. Yeah, you brought me some joy inside my tears.
Mamma mia, che pezzone che hai scelto, Mario mio, veramente. Non c'è proprio altro da aggiungere, se non il fatto che lui, probabilmente consapevole della sua particolare abilità nel comporre melodie, poi dopo aveva questi, diciamo, questi finali in cui la parte, come dire, era come se lui si beasse di queste belle melodie che costruiva e andava avanti. Cioè, questa canzone sarebbe potuta durare 15 minuti, che non ci sarebbe stato niente da eccepire, non trovi?
Assolutamente, ma guarda, io continuo ad avere dopo tutti questi anni sempre la stessa sensazione, nonostante sia una canzone che dura 6 minuti e mezzo, credo, anche di più.
6 e 30, esattamente.
Quando finisce, io ho sempre voglia di risentirla, perché potrebbe durare ancora di più. E questo spirito, che questa improvvisazione finale che si rifà al gospel, alle esperienze formative musicali di Wonder, sicuramente sono quei momenti in cui lui dà veramente il massimo, dove tu percepisci la gioia, percepisci l'incredibile capacità di trasmettere emozioni agli altri.
Ma infatti la cosa bella è questa, che c'è una specie di, come dire, di abilità di connettersi subito con le orecchie dell'ascoltatore, e praticamente in questi casi è come se si fosse creato un filo diretto tra chi ascolta e chi suona, cioè in questo caso Stevie Wonder. Cioè, proprio come se fosse un canale preferenziale che viene attivato all'improvviso e non c'è bisogno d'altro, ecco, ci arriva la botta in un battibaleno, insomma.
Sì, d'accordissimo, in effetti.
Allora,
io mi continuo ad emozionare, continuo ad avere.
Siamo in due. A proposito, approfitto del fatto che si interagisce con gli ascoltatori per salutare Aulo Marco, il quale mi dice viva il basso ma anche la batteria, che evidentemente è il suo strumento preferito.
Ecco.
E quindi adesso che mi ci fa pensare, a breve avremo modo anche di, come dire, di compensare questo vuoto, perché avremo a breve anche un batterista ospite in una delle prossime puntate di questa nostra trasmissione Ascolti Doc, che oggi 27 di maggio alle 14.33, dopo aver ascoltato il brano del cuore, lascia spazio al nostro ospite Mario Rivera per raccontarci un pochettino quello che bolle in pentola per quello che lo riguarda. Lui si divide principalmente tra due anime, un'anima di un progetto da lui fondato e un'altra che lui praticamente come dire, condivide da parecchi anni con un altro nostro amico. Vai pure.
Allora, la notizia del momento è sicuramente l'uscita del disco nuovo di Banda Icona, il progetto che oramai Stefano Saletti da tanti anni con grande dedizione ed impegno porta avanti. Il disco si chiama Mediterraneo Ostinato, è appena uscito con Finisterre, siamo in piena fase promozionale, quindi quest'estate, Covid permettendo, lo porteremo in giro un po' dappertutto.
E questa è già una bella notizia.
Esatto, questa è già una ottima notizia. Ci tengo particolarmente alla mia collaborazione con Stefano, perché ci conosciamo da tantissimi anni, ci stimiamo a vicenda da tantissimi anni, e non era assolutamente scontato che poi si riuscisse a lavorare bene insieme all'interno dello stesso gruppo. Invece io vi sarò per sempre riconoscente per avermi chiamato, all'inizio abbiamo collaborato anche un po' alla produzione, agli arrangiamenti dei primi due dischi, e poi lui è cresciuto sempre di più nella sua capacità di composizione, di produzione dei suoi lavori, e soprattutto offre una visione all'interno della musica mediterranea sempre nuova, fresca e piena di spunti, per me dal punto di vista musicale molto interessante.
Condivido.
Quest'ultimo disco in particolare c'ha dei momenti molto belli, ci sono collaboratori prestigiosi, da Lucilla Galeazzi a Riccardo Tesi a Yasmin Zannino, oltre alla formazione di base, diciamo, oramai consolidata.
I quattro moschettieri.
E cinque, perché dobbiamo metterci dentro pure Gabriele.
È vero.
Questa formazione di base con Stefano, Barbara, Giovanni, me e Gabriele Cohen, appunto, che è quella che poi principalmente quest'estate si potrà vedere in giro.
Bene.
Quindi un disco che vi consiglio a tutti, perché è fresco, bello, pieno di bei pezzi.
E poi anche concettualmente è qualcosa da condividere e da, come dire, da assaporare, perché tanti concetti che sono da una parte esplicitamente raccontati nel disco, ma anche che sono suggeriti dalle atmosfere che il disco vuole appunto infondere, sono dei concetti che non è mai abbastanza tenerli sempre a mente, sempre come punto di riferimento, perché è un attimo che certe cose, soprattutto quando abbiamo dei problemi personali, passino in secondo piano. Quindi l'apertura verso gli altri, la contaminazione come arricchimento culturale, sono concetti che vanno sempre tenuti molto molto bene a mente, perché non possono che essere proprio la nostra colonna sonora giornaliera.
Assolutamente, sono d'accordissimo con te, e sono dei valori e dei concetti che io naturalmente ho condiviso con Stefano molto volentieri, perché ci uniscono, fanno parte anche del lavoro del mio progetto Agricantus, e come dire, quando si parla lo stesso tipo di linguaggio, ci si trova d'accordo su questo tipo di tematiche, alla fine viene tutto abbastanza in discesa, perché la condivisione dei concetti di base, dei nostri valori musicali ma sociali e politici, è alla base di qualsiasi altra cosa. E io credo che questa condivisione, questa comunità di intenti si percepisca molto bene in tutti i lavori di Stefano.
Però è vero che Stefano un pezzetto di lavoro, tra virgolette, se l'era già trovato fatto, perché la strada maestra, per certi versi, l'avevano già segnata gli Agricantus. Adesso ovviamente Stefano non me ne vorrà, però insomma gli Agricantus nascono ben prima dell'arrivo della allora piccola banda Icona. Quindi insomma gli Agricantus, se vogliamo, sono stati in alcuni ambiti, soprattutto per quello che riguarda la world music più prettamente mediterranea, sono stati un po' gli apripista di tanti altri progetti. Quindi insomma questa paternità in qualche maniera va riconosciuta agli Agricantus.
Beh sì, anche se devo dirti che in quegli anni, cioè stiamo parlando dell'inizio degli anni 90, metà degli anni 90, esisteva un fermento enorme all'interno della musica italiana per quanto riguardava il rapporto in qualche maniera con le tradizioni, la volontà di evolverle, di portarle a un altro livello, per cui non c'era banda Icona, ma Stefano per esempio lavorava con Novalia,
certo,
un gruppo storico, poi c'era la Mamegretta, c'erano Senza Sciù, c'erano tantissimi gruppi su tutto il territorio italiano che avevano questi obiettivi.
Ricordo una bellissima compilation che uscì per il Manifesto, che credo si chiamasse Canti Sudati.
Che veramente Canti Sudati, sì,
è un'antologia di quello che stiamo dicendo, insomma.
Assolutamente. E certo, Agricantus ha avuto in quegli anni il merito, un po' anche la fortuna, di ritrovarsi a tracciare determinati concetti e ad avere un ottimo ritorno dal punto di vista anche delle vendite, del pubblico, dei fan che ci seguivano. Abbiamo avuto l'opportunità di portare questi messaggi in giro non solamente in Italia ma anche all'estero per molti anni. Oggi, quasi a segnare, se vuoi, anche gli anni che passano, mi ritrovo a incontrare musicisti molto più giovani di me che parlano di Agricantus in maniera lusinghiera, come tu hai appena fatto, una cosa a volte mi mette anche un po' a disagio, perché mi rendo conto che nel frattempo sono passati veramente tanti anni.
Però è una bella soddisfazione, dai.
Sì, è una bella soddisfazione, ma noi musicisti, come ben sai, siamo sempre concentrati sulla prossima cosa che dobbiamo fare, piuttosto che sul passato.
Beh, però quando diciamo è un passato così importante, così, come dire, carico di significati, insomma, è un bel fardello da portarsi dietro, non credi?
Sì, è un fardello, è bello per me, guarda, più che parlare del fardello, più che parlare del passato, di quello che abbiamo fatto, la cosa più importante per me è poter condividere quelle esperienze, cioè poterle raccontare, poterle condividere con altri musicisti, poterle condividere con i giovani, i giovanissimi che magari si avvicinano al mondo della musica e certe cose non le conoscono affatto, perché nel frattempo sono passati 30 anni, quindi, come dire, è bello se è una cosa bella se tu la puoi condividere, se diventa uno strumento con cui puoi dar conoscenza e possibilità di analisi ad altre persone.
E a tale proposito, quasi per, come dire, strapparti l'assist, visto che sono già le 14:41 e il tempo, come si dice in questi casi, è tiranno, non siamo molto lontani dal salutarci, appunto vorrei chiederti la scelta di questo brano con il quale ci saluteremo, appunto, e chiuderemo la nostra rubrica Ascolti Doc di oggi, 27 maggio. La scelta di questo brano, se ha un motivo particolare, parliamo di Azalai, che a breve ascolteremo.
Sì, ci sono diversi motivi, ce n'è uno prettamente musicale, perché siccome appunto tu hai sottolineato che io sono un bassista che lavoro con le frequenze basse, conta parecchio, e soprattutto è una traccia registrata con un basso assolutamente sui generis, perché è registrata con un ghimbri marocchino. Ah. Quindi uno strumento che viene costruito scavando un pezzo di tronco di legno con una pelle sopra, una specie di manico di scopa al posto del braccio e tre corde di budello. E con queste cose è uno strumento tipico della musica gnawa, della musica marocchina, del
Maghreb,
del Marocco.
Certo.
E io pensa, l'ho acquistato grazie a Stefano, perché siamo andati a suonare lì ad Essaouira con la banda Icona. L'ho cominciato a studiare e poi ho cominciato pian piano ad inserirlo nella nostra musica.
Come si chiama, scusa, lo strumento, scusami?
Si chiama Gimbri.
Gimbri.
Esatto, sì. Loro, i marocchini, i Gnawa lo chiamano Ajouj anche, che è il loro nome tradizionale, però noi lo conosciamo come Gimbri. Il brano è un brano che risale al 1996, al disco Tuareg, che forse è quello più famoso di Agricantus, però ne ascoltiamo appunto col Gimbri una versione che è tratta dall'ultimo disco nostro, Agricantus, Acusticos volume 1, dove abbiamo presentato, oltre a un paio di inediti, anche alcuni brani del vecchio repertorio di Agricantus, rifatti appunto in una chiave acustica, in formazione di quartetto con Giovanni Locascio alle percussioni e alla batteria, Mario Crispi, il mio compare, come si dice, il mio compagno di merende oramai da
di vecchia
più di 40
data.
Anni, agli strumenti a fiato, io che sono il Gimbri in questo caso, e Anita Vitale, la nostra eccezionale cantante, che suona il piano Rhodes e canta.
Senti, a proposito, quindi, di questo album, Acusticos, volume 1, quindi diciamo dobbiamo aspettarci un nuovo capitolo?
Il volume 2 è già in lavorazione, siamo già in dirittura d'arrivo, quindi sarà questione di poco tempo, sicuramente credo entro la fine di quest'anno.
Allora, mi prenoto già per una presentazione qui in radio, ti ho già opzionato, non prendere altri impegni con Radio Città Aperta, perché ci tengo a questo patrocinaggio, insomma.
Volentieri, ci puoi contare.
Allora, è il momento dei saluti, quindi ringrazio nuovamente Mario Rivera per la sua partecipazione alla rubrica Ascolti Doc all'interno del programma Forno One, 14:44, quindi lasciando appunto un ultimo momento di saluti anche al nostro ospite, dici appunto un saluto magari in siciliano, come ti pare a te, insomma.
In siciliano si dovrebbe dire sta bene riga a tutti,
benissimo.
Che diciamo è abbastanza tradizionale. Io comunque mi prendo 30 secondi per ringraziare te per la squisita ospitalità, è un po' come stare nel salotto di casa propria a parlare di buona musica.
Grazie.
Mi fa veramente tanto piacere, spero che ci potremo vedere anche presto di presenza. E ringrazio anche tutti gli ascoltatori, tutti quelli che ci hanno sentito, che ci potranno anche risentire, credo, in podcast.
Bravissimo, mi hai tolto le parole
quanto
di bocca.
Prima. E insomma, buon ascolto.
Allora, salutando nuovamente il nostro ospite Mario Rivera, partiamo, come già preannunciato, con l'ascolto di Azalai in questa versione tratta dall'album Acusticos volume 1, Agricantus.
Sono solo umano. Tu non torno con l'occhio. che ti mi si capussale su tampono assaglia, ma non sono come che ti mi si capussale su tampono assaglia, ma non sono come che ti mi si capussale su tampono assaglia, ma non sono come che ti mi si capussale su tampono assaglia.
Sono solo umano.
Radio Città Aperta.it